Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, che dedichiamo come sempre alla storia della Chiesa. Ecco, cari ascoltatori, oggi affrontiamo un nuovo tema. Abbiamo visto nelle ultime puntate alcuni attacchi ereticali molto gravi, in particolare il manicheismo, che si diffondono nella Chiesa. Oggi affrontiamo invece il tema, almeno lo impostiamo, poi non so se riusciamo a chiuderlo già oggi, ma quantomeno iniziamo a impostare il tema dell'ultima persecuzione, l'ultima grande persecuzione romana, si intende antica, perché sappiamo purtroppo che di fatto la Chiesa sarà perseguitata, si può dire, sempre, costantemente. Ma l'età delle persecuzioni che l'impero romano conduce contro il cristianesimo si conclude con la persecuzione di Diocleziano, questo grande imperatore che è l'ultimo imperatore a scagliare la dura persecuzione prima di quella svolta decisiva rappresentata da Costantino, la vittoria di Costantino a Ponte Milvio, dall'editto di Milano, editto di tolleranza di Milano del 313, e quindi dall'inizio di una storia diversa che vedremo poi col tempo. Ebbene, la persecuzione di Diocleziano fu indubbiamente la più dura fra le persecuzioni antiche. In un certo senso già questo è ricco di significato, come se l'impero ormai agonizzante, in un certo senso, sentisse che bisognava concludere questa lotta a morte terribile contro la nascente Chiesa cristiana e che in qualche modo o questo scontro veniva vinto impegnando tutte le forze dell'impero contro la religione cristiana in un ultimo sforzo fatale di distruzione della stessa, o in qualche modo lo stesso impero avrebbe dovuto soccombere o comunque cambiare completamente natura, come di fatto avverrà. Allora, la persecuzione di Diocleziano, diciamo che ci interessa a più di un titolo. Ci interessa perché, intanto perché è la più grande, è la più tragica per la durezza, sicuramente, oltre che la più grande quantitativamente, fu anche la più dura sul piano, diciamo, qualitativo, sul piano della ferocia che viene dispiegata contro i cristiani, ma soprattutto ci interessa perché è la più lunga, cioè dura praticamente un decennio di ininterrotta persecuzione. E infine perché alcune, direi molte, delle cose che i persecutori cercheranno di fare contro la Chiesa per preparare e condurre al suo massimo risultato la persecuzione, sono cose interessanti in quanto le troveremo anche in molti episodi della storia della Chiesa successiva, addirittura direi nella storia della Chiesa del Novecento, dell'ultimo secolo, che come voi sapete è proprio il secolo dei martiri, perché ha avuto un numero di cristiani uccisi in odio alla fede spaventoso, si parla anche di 40 milioni di cristiani uccisi nel corso del Novecento. E curiosamente alcune delle cose fatte durante l'epoca di Diocleziano vedremo che tornano anche appunto nelle ultime persecuzioni. Ebbene, partiamo con l'analisi di questa persecuzione. Diocleziano, intanto introduciamo il fatto che Diocleziano è un imperatore che di fatto nel 285 d.C. prende la decisione di dividere qualche impero in diverse parti, per la precisione quattro parti, con due Augusti e due Cesari. L'impero era già un edificio ormai putrefatto, potremmo dire, un edificio immenso, ma sempre più in difficoltà nel riuscire a, diciamo, difendere i propri confini e fronteggiare la marea tumultuosa di barbari che premevano alle frontiere. E in questo contesto Diocleziano divide l'impero fra due Augusto, i due Cesari, che si spartiscono le zone d'Oriente e d'Occidente, dividono l'impero in area orientale e area occidentale, una divisione fatale, decisiva, perché sappiamo come dopo la caduta dell'impero d'Occidente nel 410 d.C. si avrà la sopravvivenza come impero romano d'Oriente solo appunto dalla parte orientale con capitale Bisanzio. Ma dicevo, la divisione vede salire al potere una figura particolare, cioè la figura di Galerio. Galerio è un Augusto insieme a Costanzo, sono i due Augusti, e di fatto è una figura che odia profondamente i cristiani. Un odio cieco, un odio assoluto, e fu lui il grande suggeritore della persecuzione a Diocleziano. Chiedo scusa, Diocleziano e Massimiano erano Augusti e Costanzo e Galerio erano Cesari, dovevano succedere alla morte di Diocleziano e di Massimiano come Augusti. Dicevo, Galerio, che è una sorta di vice imperatore, suggerisce a Diocleziano di perseguitare i cristiani. Diocleziano è un imperatore ormai stanco, anziano, debolito da malanni molto gravi, che lo rendono, diciamo, incapace di frenare l'odio di Galerio. E così, il 23 febbraio 303 d.C., si decide a cedere ai suggerimenti di Galerio e proclama l'avvio della persecuzione. L'inizio simbolico di questa persecuzione è la distruzione completa della cattedrale di Nicotemia, che diciamo emergeva come grandioso edificio nella parte più elevata di questa immensa città. La cattedrale cristiana viene distrutta completamente e il giorno dopo, quindi il 24 febbraio 303, viene reso pubblico l'editto di Diocleziano che inaugura la persecuzione, editto che ordina che tutte le chiese cristiane siano abbattute completamente, distrutte. E oltre alla distruzione delle chiese, gli altri immobili, quindi edifici legati a quelli di culto, edifici, oggi li chiameremo parrocchiali, qualunque possedimento dei vescovi o dei chierici, vengano sequestrati e confiscati senza indennizzo a favore dell'erario imperiale. Inoltre, non basta, oltre alle case, c'è l'ordine nell'editto di sequestrare tutti i vasi sacri, che spesso, ricordiamo, erano in metallo prezioso, tutti gli oggetti del culto, e che i cristiani siano obbligati ad abiurare. Quindi notate come la persecuzione, direi come tutte le altre, ha due grandi, diciamo, bersagli. Uno potremmo chiamarlo materiale, cioè togliere i mezzi fisici che permettono alla Chiesa di sviluppare il culto, la liturgia, quant'altro, ridurla in povertà, privarla di tutti i beni che possiede. Ma sappiamo bene che queste privazioni, per quanto siano un grave ostacolo, non sono mai da sole sufficienti. Infatti, il vero ordine atroce è quello dell'obbligo per legge a tutti i cristiani di abiurare. Ora, partiamo da una osservazione, diciamo, fondamentale, che praticamente in questo momento, mentre Diocleziano lancia l'editto, circa il 50% degli abitanti dell'impero è cristiano. Il cristianesimo si può dire che ha già trionfato, è ormai superiore praticamente alla metà della popolazione dell'impero ed è trasversale a ogni classe: soldati, ufficiali, funzionari pubblici, membri della corte imperiale, schiavi, liberi, semplici artigiani, contadini. Si può dire che insomma una persona su due, ma in realtà anche qualcosa in più, è ormai cristiano. E il fatto che una metà della popolazione sia cristiana, in fondo è meno significativo del fatto che sono compattamente uniti in una unica, diciamo, chiesa, in un'unica organizzazione. L'altra metà della popolazione, in un certo senso, è meno rilevante sul piano religioso, perché è divisa nella molteplicità impressionante delle sette e dei culti più svariati che imperversano nell'impero romano: culti latini, culti orientali, greci, egiziani, culto di Mitra, sette di ogni tipo, esoterismo, magia, neoplatonismo, abbiamo manicheismo, abbiamo una sorta di nebulosa impressionante di decine e decine di gruppi religiosi che sono, che frantumano il quadro dei fedeli pagani che non sono cristiani. Quindi in qualche modo il cristianesimo non ha solo raggiunto ormai la maggioranza tra gli abitanti, ma soprattutto è una maggioranza molto compatta, ordinata, organizzata, disciplinata, fervente, unita, mentre dall'altra parte abbiamo il mondo pagano frantumato in mille, diciamo, sette diverse fra loro. Questo è un punto da ricordare. Ebbene, il vero dramma non è tanto appunto il fatto che sia la distruzione e il sequestro di tutti i beni della Chiesa e degli oggetti legati al culto, ma il fatto che l'impero, non pago di questo, esige l'atto di apostasia, l'atto di rinuncia alla fede cristiana, un atto formale che andava reso pubblicamente davanti a giudici che controllavano che effettivamente la persona abbandonasse la sua fede e tornasse, diciamo, al paganesimo. E come tutti sapete, l'abbiamo visto già nelle precedenti persecuzioni, il segno di questo cedimento era evidentemente il bruciare un grano d'incenso su un braciere agli dei pagani, in sostanza al genio dell'imperatore, o compiere altri atti che avessero lo stesso significato di atti di culto resi alle divinità pagane. Quindi ci vuole un atto pubblico formale condotto davanti a magistrati in cui si mostra di effettivamente aver rinunciato alla propria fede. I renitenti, quindi coloro che rifiutavano di prestare sacrificio ai pagani, se erano pubblici magistrati, cioè figure aventi un importante ruolo nella burocrazia imperiale, dovevano essere, diciamo, licenziati, dimessi dal loro ruolo, quindi perdevano incarico, stipendio, lavoro, emolumenti. E anche qui ricordiamo che non si tratta di una prova piccola. Se invece erano plebei, cioè non membri dell'aristocrazia o del corpo ufficiali dell'esercito, della burocrazia, andavano ridotti in servitù. Quindi un popolano romano libero che aveva una piccola bottega o una piccola attività agricola ed era cristiano, se rifiutava di apostatare, doveva essere portato in stato di schiavitù. Ora, voi capite che a Roma la schiavitù non solo è diffusissima, ma è anche una cosa oggettivamente abbastanza atroce. E per un libero sapere che se rifiuta di tradire Cristo è ridotto in schiavitù, beh, non è una cosa piccola, è una cosa gravissima. C'era un vero e proprio orrore dello stato schiavistico e tutti sapevano cosa significava essere ridotti in schiavitù. Ma se invece i cristiani erano già schiavi e rifiutavano di abiurare, venivano dichiarati per legge, quindi ufficialmente con un'apposita sentenza, incapaci di affrancazione. Ora, incapaci di affrancazione significa che dovevano rinunciare a ogni speranza di divenire un giorno liberti. E questa era l'unica grande luce che poteva rischiarare la atroce esistenza degli schiavi a Roma. Dunque, come è amarissimo dire a un libero diventi schiavo e come schiavo verrai venduto, così altrettanto amaro era dire allo schiavo: se non apostati, tu sei dichiarato per legge incapace di affrancazione. Ora, questo primo editto l'edito del 24 febbraio, come vedete, tutto sommato non prevede ancora il peggio, perché in fondo è un editto che punisce severamente i cristiani, che rimangono tali, ma tutto sommato che schianta la Chiesa nelle sue strutture, diciamo, organizzative, ma in fondo non prevede ancora il peggio. E dunque, poco dopo, c'è in realtà un nuovo editto, quindi un editto che conferma quello del 24 febbraio, ma rende più dure le pene per coloro che rifiutano di lasciare il culto cristiano. Possiamo immaginare, anche se non c'è una certezza, che l'impero aveva saputo, visto, constatato tramite i suoi agenti che effettivamente molti cristiani preferivano subire i danni che abbiamo prima descritto, ma non lasciavano la loro fede. E l'editto più duro che viene fatto prevede questa volta l'arresto completo di tutti i vescovi e di tutti i preti che la polizia riesce a raggiungere e riesce a, diciamo, porre in proprio possesso. Naturalmente l'arresto è giustificato, attenzione a questo particolare, con menzogne pubbliche proclamate dal centro di complicità in sommosse che avevano avuto corso proprio in quegli anni. Non dimentichiamo lo stato tragico anche di povertà, di spaventosa pressione fiscale del governo contro il popolo. Diocleziano è colui che passa la storia anche per il calmiere dei prezzi, per il tentativo di bloccare la spaventosa inflazione corrodendo l'economia di Roma. E gli agenti del fisco cominciavano a essere più temuti dei nemici in guerra e dei barbari, quindi la gente disperata spesso in qualche modo anelava a una liberazione da questo giogo fiscale spaventoso che Roma stringeva su tutto il popolo. E i vescovi e i sacerdoti vengono arrestati alla luce della falsa accusa di essere complici in sommosse scoppiate un po' in tutto l'impero in quel periodo. Ma dopo l'arresto esce un terzo editto, e questo terzo editto, o diciamo, minaccia la morte, e è la prima volta che questo accade durante questa persecuzione, a tutti coloro che rifiutano di sacrificare. E all'inizio del 304 il quarto editto estese a tutti i sudditi dell'impero l'obbligo di partecipare ai sacrifici pagani. Quindi quattro editti con quattro livelli più duri di persecuzione, fino alla messa a morte per chi non abiura, per chi non lo fa, non diventa apostata, e poi, dopo aver colpito il clero, la cosa è molto interessante, vedremo poi perché, si colpisce anche il popolo per lo stesso motivo, minacciando di morte, qualora appunto non avesse rinunciato alla propria fede. La cosa più interessante di questo quadruplice editto, perché in realtà potremmo pensarlo come un unico editto diviso in quattro parti, è che l'editto si accompagna capziosamente alla accusa più infame, in sostanza di lesa maestà, di complotto contro l'impero. E in fondo questo è strano, interessante, ma anche curioso, perché ci dimostra che il potere, quando perseguita la Chiesa di Cristo, stante la santità di molti dei papi e dei vescovi che saranno perseguitati, o dei sacerdoti, dei chierici, gli stessi pagani non erano troppo inclini a credere alla, non erano inclini ad accettare che i cristiani fossero colpevoli di morte, rei di morte. Quindi c'era l'obbligo di introdurre gravissime accuse per giustificare la durezza contro i cristiani. li si mette a morte, ma l'impero stesso sente bisogno di ordire false calunnie, campagne di calunnie, per giustificare la durezza che sta per scatenare. Dopo questi quattro editti ci sono in effetti tutti gli elementi per una vera e propria persecuzione, diciamo illimitata, contro i cristiani in tutte le province. E quello che inizia a essere fatto è una sorta di gigantesco film del terrore, nel senso che in tutto l'impero si sparge un'angoscia, una paura terribile nelle comunità cristiane, perché inizia metodicamente la caccia al cristiano. La persecuzione fu atroce, secondo i grandi storici che l'hanno descritta, ma soprattutto Lattanzio. Lattanzio è più importante tra i testimoni della persecuzione, e ricordiamo che questo grande retore e storico fu testimone oculare di moltissimi degli atti che descrive, e fu a sua volta ridotto in povertà e per diversi anni, fino alla fine della persecuzione, visse in grandi angosce, in grandi ambasce e in grandi sofferenze questo stato di, diciamo, irregolarità. Ebbene, parte la persecuzione, abbiamo detto che sono le basi legali complete, e la persecuzione si scatena con una durezza spaventosa, inaudita. Di fatto l'impero è molto attento, direi perversamente attento, a far sì che nessuno possa sfuggire. E come l'impero era grande, vasto, e soprattutto i cristiani erano moltissimi, per essere sicuri di colpire, scandalizzare, offendere tutti, si usano anche dei trucchi spaventosi, mostruosi. Per esempio, per evitare che qualcuno potesse sfuggire all'editto, si spruzza, si ordina di spruzzare con l'acqua dei sacrifici pagani tutti i cibi messi diciamo nei mercati, in modo che prima di essere poste in vendita erano già spruzzate di acqua santa. Chiedo scusa, erano già prima di essere messe in vendita, erano spruzzati di acqua lustrale proveniente dai templi pagani. Quindi si spruzzavano con l'acqua dei sacrifici, contaminata quindi dalle vittime sacrificate agli dèi, si sacrificava ogni cibo messo in vendita. E questo era un modo per impedire al cristiano di nutrirsi, perché i cibi portavano, per così dire, il sigillo della bestia infisso su di essi, nel senso che era veramente orrendo per un cristiano fervente mangiare un cibo che era stato contaminato dalla politica imperiale di impedimento a essere cristiano. Questa orrenda cosa non è l'unica brutta, ce ne sono molte altre veramente atroci. Per esempio, le fontane, in diversi luoghi, vengono bloccate nel senso di presidiate da corpi di polizia che obbligano lì, di fianco alla fontana, a sacrificare agli dèi. E questo voi capite che è qualcosa di, diciamo, di particolarmente grave, di perverso, no? Impedire di bere e di mangiare per bloccare le persone all'ingresso e implorare, diciamo, concedere loro l'acqua solo dopo il sacrificio strappato in quel momento. E abbiamo molte altre misure, ne vediamo solo alcune, poi ci avviciniamo alla nostra chiusura. Supplizi per tutti coloro che rifiutano di bruciare incenso agli dèi pagani. Intanto si usa la tortura più selvaggia, più dura, e si tortura, questa è la cosa che colpisce di più, senza nessuna attenzione particolare né allo stato, né all'età, né alla salute o alla malattia della persona. Semplicemente la persona viene ridotta in fin di vita dalla tortura senza scampi. E i supplizi si moltiplicano e si rendono sempre più sofisticati per crudeltà, per atrocità. Si fa tutto ciò che si può fare per far cedere le persone alla tortura stessa. Quindi si mette in opera ogni possibile violenza per impedire che la persona rimanga fedele a Cristo. Altro particolare interessante, non si guarda, non si ferma né di fronte a età, per esempio vengono torturati anche gli anziani o i bambini, e non ci si ferma di fronte a stato sociale, censo o sesso, quindi vengono torturate bambine, fanciulle, uomini, donne, giovani, sacerdoti, vescovi, nobili, poveri, non c'è alcun tipo di limite, alcun tipo di limite. E naturalmente la persecuzione è totalitaria, è perfetta, perché si arriva al punto di perversità veramente estremo di sottrarre i corpi dei martiri ai loro parenti, che gli dessero degna sepoltura, perché i romani si erano accorti che i corpi dei martiri venivano custoditi con estremo amore, estrema devozione dai fedeli. E questo fatto va scoraggiato, il culto dei martiri va scoraggiato, e dunque il corpo va completamente nascosto, fatto sparire o bruciato per impedire che diventi una reliquia. È interessante anche questo aspetto, come fatto si profana anche la morte di diciamo, raggiungere l'obiettivo, e pur di impedire che i parenti ritrovino e custodiscono il corpo del loro familiare morto martire. Altre cose particolari, tipo di violenza che vengono esercitate contro i cristiani. Lattanzio ci dà un elenco praticamente sterminato di tutto ciò che di male un uomo fa a un altro uomo. Quindi abbiamo ogni possibile tipo di violenza e tortura, si può dire che non c'era mai stato prima nella storia una così ampia concentrazione di così sofisticati mezzi di attacco. Gli esempi più famosi sono la decapitazione in Arabia, nella penisola arabica, dove i martiri sono uccisi a colpi di scure. Ad Antiochia i cristiani che rifiutano di tornare al paganesimo vengono bruciati a fuoco lento, rosolati come San Lorenzo, sulla brace, molto lentamente per aumentare i dolori e lo strazio della persona che così muore. Oppure si tagliano le gambe, lasciando la persona morire dissanguata o rimanere mutilata per moltissimi anni. Nella zona dell'Eufrate, del Tigri, nella Mesopotamia, i cristiani sono appesi a testa in giù sopra bracieri, braccio ardente, fino a una lenta soffocazione, a un lento soccombere sotto terribile calore, il peso di questo terribile calore. Oppure abbiamo una cosa abbastanza tipica, fu la fine che toccò amaramente a San Ciriaco di Ancona, questo grandissimo santo. Abbiamo in Mesopotamia, ecco, il martire che viene sospeso a testa in giù sopra un braciere, che lentamente lo fa morire, soffocato dal fumo e dal calore. Oppure si versa piombo fuso nelle viscere, ecco la pena che toccherà più avanti a San Ciriaco d'Ancona. Si sono trovate nella sua gola, nell'esofago e nello stomaco tracce di piombo liquido, piombo fuso che veniva versato come un imbuto nella gola del martire. Nel caso di San Ciriaco non muore durante la persecuzione di Diocleziano, ma morirà dopo, ma comunque è interessante che subisce una pena che veniva fatta subire abbastanza anche durante la persecuzione di Diocleziano. La città di Cesarea, un tempo fiorente, era diventata una sorta di cimitero a cielo aperto, con animali di ogni genere che cercano e frugano fra i corpi putrefatti dei suppliziati. Tutto attorno a Cesarea è un vero e proprio carnaio, uno spaventoso carnaio, dove cani e uccelli spaziavano i corpi dei suppliziati, che non venivano spesso nemmeno seppelliti. Potremmo seguire a lungo, evidentemente. Si usavano tutti i modi possibili che l'ingegno maligno dell'uomo può inventare per dare la morte o dolore alle persone. Decapitazione, crocifissioni, persone gettate ai cani o agli animali, sarà il caso di Santa Tecla, oppure ferocia e oscenità, cioè turpidini a persone erano obbligate mentre di fatto venivano avviate alla morte. Questo aspetto è molto interessante perché tornerà cronicamente nella storia delle persecuzioni cristiane. Si aggredisce anche la sessualità e l'immagine tradizionale che appunto l'uomo aveva di questa sfera. E infine ricordiamo che ci sono ovviamente moltissimi martiri e quindi moltissimi casi di eroica resistenza a queste pressioni spaventose che la polizia romana faceva cadere addosso a chi osava, non accettava di rinunciare alla fede cristiana. Abbiamo per esempio casi incredibili, uno ce lo racconta Eusebio, che descrive dei cristiani che, poiché rifiutavano di sacrificare agli idoli, vengono legati completamente dai parenti, trascinati ai tribunali e qui portati di peso al tripode in cui bisognava gettare l'incenso. Eppure la persona imbavagliata, bloccata con le mani dai parenti, che quasi vogliono in tutti i modi fargli buttare con le sue mani legate un po' di incenso sul braciere, perché i parenti non tolleravano la forza e l'indipendenza di queste persone. Ebbene, arriviamo all'incredibile. Le persone che si lasciavano piuttosto bruciare le mani, piuttosto che far cadere il più piccolo grano di incenso, cioè parenti legavano il malcapitato familiare che diceva io non voglio tradire Cristo, gli legavano le mani, gli mettevano dell'incenso nelle mani e poi spingevano le mani verso il braciere affinché il calore terribile del braciere facesse aprire le mani a questi cristiani così coraggiosi. Invece il cristiano in questo caso preferiva bruciarsi le mani sopra la braccia piuttosto che sacrificare agli dèi. Credo non c'è bisogno di commenti particolari per sottolineare l'eroismo straordinario di un gesto come questo. Ecco, direi che però il nostro tempo è praticamente finito, le cose più interessanti non le abbiamo ancora dette, le diremo la prossima puntata quando completeremo le persecuzioni di Diocleziano. Io ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio per aver seguito Parliamo di Cultura e auguro a tutti una santa domenica. Ave Maria.